Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione, e quest'oggi abbiamo il piacere di condividere questo momento con una delle anime della band di Cosmedia. Lui è Antonio Bosco. Ciao Antonio!
Ciao a tutti!
Allora Antonio, grazie a te, ma logicamente subito ringraziamo anche Gianluca Alterio, Mario De Vita e Giuseppe Pilato, perché giustamente i Cosmedia sono quattro anime, diciamo tra virgolette, principalmente. Poi è normale che, come tutti i progetti musicali, ci sono anche altre persone che collaborano e lavorano, no? Insieme a questo progetto musicale, giustamente.
Assolutamente sì.
Giustamente. Allora Antonio, partiamo proprio dai tempi che vivete. Ma i Cosmedia sono, ecco, siete contenti come Cosmedia di fare musica in questi tempi? Avreste preferito fare musica negli anni 70-80?
Beh, diciamo che io credo che ogni epoca abbia i suoi pro e i suoi contro. Quindi noi personalmente sì, siamo contenti di fare musica in questo periodo, perché gli aspetti positivi rispetto agli anni 70-80 è che è molto più facile fare musica, è molto più facile, secondo me, dare vita alla nostra espressione musicale, artistica. Magari negli anni 70 c'erano molte meno possibilità, se si pensa che registrare un disco costava molto di più, e quindi senza una, diciamo, magari l'etichetta di turno, l'investitore di base, era molto difficile fare musica, perché invece al giorno d'oggi diciamo che è più facile anche per persone che magari partono da zero, da nulla, far sentire la propria voce. Sicuramente rispetto agli anni 70 è anche vero che c'è molta più musica in giro, quindi è un po' una goccia nell'oceano discografico, no? Nell'oceano musicale. Quindi è molto più difficile magari farsi conoscere. Però io credo comunque che da un punto di vista artistico ogni epoca abbia i suoi aspetti positivi, abbia i suoi spazi, la sua espressione, la sua voce, che comunque cambia di decennio in decennio, e io credo che in ognuno si può trovare del buono. Quindi sì, penso che si può dire che siamo contenti di fare musica in questo periodo.
Rispetto alla forza rivoluzionaria della musica, tu pensi che oggi ce l'abbia la stessa forza rivoluzionaria di cambiare le coscienze?
Io credo che sotto questo aspetto forse adesso no, non più tanto come prima. Diciamo che prima la musica era una delle espressioni più forti, no? di rivoluzione, e appunto come giustamente detto di presa di coscienza, no? delle persone. Oggi diciamo che ci sono altri modi in cui le persone in un certo senso sfogano la loro rabbia, magari per qualcosa che non va, o per le ingiustizie. Comunque siamo, secondo me, almeno in Italia, siamo un po' più addormentati rispetto a prima. Quindi la musica molte volte, diciamo, non dico che sia asservita al potere, no? come diceva Jack Black in Culo Rock, ma diciamo che, perché quella c'è sempre stata, no? Però non ha, secondo me, di base la stessa forza evocativa, alla fine la stessa forza politica, se vogliamo chiamarla così. Sono tempi diversi, ecco.
Sì. Senti, ma quattro anime, quattro cuori, quattro menti, ecco, come fare a metterle insieme, a mettere insieme questi quattro cuori, queste quattro anime, queste quattro menti?
Allora, questa è una domanda molto, molto bella, perché di solito tutti, diciamo, chiedono quali sono le vostre influenze, le nostre basi da un punto di vista musicale, no? Come se poi noi quattro avessimo le stesse influenze, gli stessi ascolti, la stessa anima musicale. Per noi non è stato, come per tutti, diciamo, non è stato facilissimo, perché quando fai prevalere un'anima rispetto alle altre, alla fine, secondo me, non si parla più di band, ma si parla di un musicista, una testa, un'anima e tre turnisti, no? E secondo me ci sono delle band al giorno d'oggi che si facciano come band, ma ma alla fine si tratta di un musicista e tanti turnisti. La nostra idea è proprio invece quella di avere una band, mettere insieme appunto quattro cuori, quattro anime. Chiaramente si fa col compromesso, con la giusta dose di compromesso, nel senso che è chiaro che non possiamo avere non possiamo avere tutti gli stessi gusti musicali, gli stessi gusti estetici e gli stessi vissuti soprattutto,
sì,
no? Quindi diciamo che ci sono delle difficoltà, tante volte il compromesso, trovare il compromesso significa anche magari fare diverse ore di, passami il termine, litigate, no? In sala prove, che poi alla fine sono semplicemente delle discussioni magari molto accese, che però alla fine si rivelano stimolanti. Quindi la risposta alla tua domanda forse è il fatto che sì, noi litighiamo un sacco ed è una cosa bellissima e positiva all'interno delle band, perché secondo me aiuta poi a realmente a trovare il giusto compromesso, la giusta voce che piaccia a tutti. Non c'è nessuno che alla fine di una lunga sessione di prove magari dice no, però io continuo a rimanere sulla mia idea, a me non andava bene e così via, perché se una persona dice questa cosa, allora si continua a discutere all'infinito finché non si trova un compromesso che poi possa andare bene a tutti, e così creiamo la nostra voce di band.
Senti, adesso ti faccio una domanda di quelle che Gianluca, secondo me, Alterio mi manderà a quel paese. È possibile creare e portare avanti un progetto di una band senza la batteria?
Ma sì, nel senso, ce ne sono alla fine di progetti così. Si tratta di fare un tipo di musica diverso, ecco, nel senso, progetti acustici, forse più, sai, inizio anni 2000 andavano un po' più di moda, io ricordo nello scenario emo e così via, c'era questa branca comunque di questi progetti musicali senza batteria. Io credo che sia sì, possibile, che nessuno strumento è indispensabile o fondamentale, certo dipende sempre dal tipo di musica che fai, certo. Ci sono tanti progetti oggi di tanti musicisti validi, producer validi, cantautori validi, che mettono insieme tutte le loro conoscenze e magari fanno dei dischi bellissimi in cui c'è una drum machine che fa da padrona da un punto di vista ritmico. Per me non c'è assolutamente nessun tipo di problema, sono anche cose che ascolto volentieri, ecco.
Rispetto invece a quello che proponete, ecco, parlando di tutela dell'arte, della musica, non avete mai pensato di migrare all'estero, perché all'estero c'è maggiore tutela della musica?
Sì, ci abbiamo pensato tante volte, diciamo che faccio sempre di Mario, il nostro bassista, il nostro cantante, lui studiava al conservatorio in Inghilterra e quindi diciamo tanti anni e lì effettivamente dalla sua esperienza c'è tutela per la musica, per l'artista, diciamo è visto come molti posti è visto come una professione valida, di tutto rispetto, e che merita rispetto soprattutto. Purtroppo in molti casi in Italia il musicista che lavora nel 90% dei casi è il musicista di cover band, no? Quindi è il musicista di locali, di pub, il musicista di birrerie, ecco, che è il musicista di matrimoni, che per carità è un lavoro degnissimo,
certo,
è un lavoro,
certo.
Però per me non è la stessa cosa di proporre musica propria indipendente e avere un progetto artistico che deve essere tutelato,
appunto.
Sì. Il problema è culturale, secondo me, di base, è proprio un problema culturale.
Sì,
abbiamo pensato di migrare all'estero, soprattutto in un periodo in cui magari facciamo musica in inglese, e io per esempio ho sempre scritto testi in inglese da una vita, non avevo mai pensato di scriverli in italiano. Poi quando abbiamo iniziato a fare musica seriamente, diciamo che ci siamo un po' aperti gli occhi, e abbiamo detto ok, siamo in Italia, abbiamo più di 20 anni e dobbiamo iniziare a fare qualcosa qui, e quindi cerchiamo di colpire lo scenario italiano.
Sì,
certo, io personalmente più contento di contribuire a cambiare, no, l'ambiente in Italia e aiutare in un certo senso la musica locale a emergere, ad avere una sua validità artistica, che semplicemente scappare,
che fuggire. Però, esattamente.
Sì.
Senti, invece parliamo di, ecco, del vostro anche approccio, no? Creativo. Voglio sapere, di solito è capitato un approccio più istintivo o razionale?
Dipende. Allora, noi abbiamo avuto entrambi gli approcci. A quanto del nostro album ci sono entrambi gli approcci. Approccio istintivo si può avere sia individuale sia di band, no? Molte volte magari abbiamo dei brani che sono nati da 5 minuti in cameretta con la chitarra e poi fatti sentire in sala prove e ci abbiamo lavorato. Altri brani che invece sono, voglio dire, ci siamo seduti al tavolino, ma non al tavolino della serie dobbiamo scrivere un qualcosa che funzioni, no? Avevamo un'idea e nel capire come svilupparla, come arrangiarla, come condirla, in un certo senso come impacchettarla, magari siamo stati lì anche 1 o 2 mesi a provare tutte le varie soluzioni, a cambiare 2000 parti di basso, di batteria, linee vocali, testi. Dipende un po' dalla canzone. Ogni canzone secondo me ha un po' un'anima propria, no? E la sua anima viene fuori proprio in fase di composizione. Altri pezzi vengono fuori da magari l'idea che abbiamo durante una jam session. Soprattutto ora stiamo lavorando alla composizione di un altro album e la maggior parte dei brani sono di fuori da una jam session. Cambiano un po' gli approcci, ma secondo me sono un po' tutti validi, almeno nel nostro caso. Poi questo per quanto riguarda l'idea iniziale. Per quanto riguarda poi l'arrangiamento e appunto la produzione del brano, lì c'è sempre un approccio razionale, nel senso che è lì poi che si riprendendo il discorso di prima, è lì che si litiga, no? È lì che si discute e si confronta giustamente.
Senti, invece, ma per te, che cos'è la malinconia?
C'è una canzone del nostro album che si chiama Saudade.
Saudade,
che è proprio l'essenza. Noi siamo anche un po' vergognati di utilizzare impropriamente questo termine, perché riguarda dei concetti che sono molto più grandi di noi, molto più profondi, hanno una storia che è quella del fado portoghese, no? Che ha una cultura enorme, no? Noi comunque abbiamo scritto una canzone pop su questo sentimento, che è un sentimento di nostalgia, nostalgia per delle situazioni anche vissute magari, no? Per la vita di qualcun altro. Io ho quasi 30 anni, quindi di sentimenti nostalgici li sto iniziando a provare adesso, forse. Prima di allora prima degli ultimi anni erano sentimenti di cui ovviamente non potevo neanche conoscere il significato, no? Non c'è qualcosa che mi manca perché penso che magari prima era meglio, semplicemente una sensazione, qualcosa che si è perso, ecco, che può rivivere appunto tramite i ricordi e tramite l'arte.
Sì, assolutamente, assolutamente. Senti, allora noi ricordiamo che logicamente i Cosmedia sono presenti su tutte le piattaforme, insomma, e quindi facilmente possiamo trovarvi su tutte le piattaforme, quindi acquistare la vostra musica, ascoltare la vostra musica, sapere un po' tutti i vostri progetti. Però adesso prima di dire qualcosa, ecco, di diverso rispetto anche, non lo so, altre situazioni del vostro album, dal momento che, no? Questo nuovo album. E quindi poi scegliere anche la canzone da mandare e farci anche una dedica a qualcosa, a qualcuno. Il senso, l'album parla di questo senso di inadeguatezza, no? Nella complessità delle relazioni interpersonali. Ecco, ma non pensi anche che più che inadeguatezza nella complessità delle relazioni interpersonali siamo noi in prima persona che molte volte sentiamo inadeguati?
Assolutamente sì, ma io non credo che ci siano persone inadeguate a qualunque tipo di situazione. Il senso di inadeguatezza di cui parliamo nell'album è appunto una sensazione, un sentimento che comunque nasce dalle aspettative che noi ci facciamo, no?
Sì.
O che noi siamo cresciuti, la nostra generazione, soprattutto quella nata tra gli anni 90 e anni 2000, è cresciuta in maniera bombardata di continuo da una marea di aspettative. I film che ci proponevano da piccoli erano i film in cui c'era il ragazzino che era come noi, che poi arrivava ad avere la sua storia di successo improvvisa, no? Il sogno americano che poi è stato modificato nel suo intento ed è stato commercializzato e espanso in tutto il mondo. Noi siamo cresciuti con una pressione delle aspettative addosso già da piccoli
è vero, molto alta, perché per io ho 57 anni e penso che per voi sia un grosso problema.
Perché... Sì, ma soprattutto anche per i periodi in cui viviamo, nel senso che poi alla fine comunque noi abbiamo attraversato un'importante crisi economica che poi ha portato ad avere difficoltà, ad avere difficoltà proprio per noi, della nostra generazione, della nostra età, difficoltà che altre generazioni magari avevano vissuto in maniera minore. Noi siamo stati amplificate sia da questo
tutto, è vero.
Senso di... E questo secondo me è un po' è come se si fosse rispecchiato anche nelle relazioni personali, perché la relazione personale, cioè noi siamo una delle prime generazioni in cui questa idea dell'amore della nostra vita, la relazione perfetta, è stata propinata sempre, ovunque, in ogni tipo di situazione, in ogni tipo di media che ci circondava. Quindi noi abbiamo sempre avuto questo sogno della relazione perfetta, no? Quindi non sappiamo affrontare le difficoltà, le rotture, non sappiamo affrontare le incongruenze, non sappiamo trovare il compromesso, appunto. Quindi il senso di inadeguatezza nasce da lì e poi non c'è chiederti.
Avete colto in pieno, perché in effetti è così. Purtroppo diciamo che le difficoltà no, legate a qualsiasi tipo di relazione interpersonale, oggi sicuramente voi non avete, diciamo, definiamoli le basi per poterle affrontare, ma noi dei capelli bianchi invece proprio ce l'avevamo e non avevamo questa pressione che avete voi, assolutamente, non avevamo questa pressione che avete voi, e questo certamente è un grosso problema. Senti, Antonio, allora io logicamente ribadisco i ringraziamenti e i complimenti per te, per Gianluca, per Mario, per Giuseppe, quindi auguro il meglio per i Cosmedia. Però adesso noi chiudiamo questa nostra chiacchierata con l'ascoltare uno dei brani dell'album Dal Momento Che. Io avrei scelto Impossibile da Amare, però se tu vuoi scegliere un altro, per me va bene lo stesso.
Va benissimo, Impossibile da Amare è uno dei brani a cui siamo più affezionati, uno di quelli che meglio rispecchia il senso di inadeguatezza di cui parlavamo, quindi lo vediamo perfettamente.
E allora a chi o cosa vogliamo dedicare Impossibile da Amare?
Ma Impossibile da Amare lo dedichiamo, dai, a tutti gli ascoltatori che almeno una volta nella loro vita sono tutti inadeguati e di che alla fine c'è sempre una soluzione.
Benissimo, la sottoscrivo anche io questa dedica. Allora, grazie di cuore ad Antonio Bosco, ma grazie di cuore ai Cosmedia. Grazie.
Grazie, ciao.
Non potrà aggiustare, che la sete non potrà calmare. aprire un fiore a spezzare un cuore, solo un attimo di distrazione. Sono maldestro, un po' tolesionista, e fra due mesi forse un po' coglione. Ti do un consiglio, ti fa strana la domani, scorda il mio numero, cancella il mio viso. Ho la schiena storta, la voce morta, le mani fredde, le spalle strette, sopracciglia troppo folte, la bocca da baciare ti faranno scordare. Poi mi attacco e sono morboso, vedrai, sono impossibile da amare. Sentire. Hai lasciato qui l'ombrello, io la pioggia non la so fermare. Questo sedile mi sta stretto e poi mi manca il mio divano letto. Per superare le trasgressioni e rompere i tabù serve più tatto. Io non lo voglio più lo specchio, non voglio che mi guardi negli occhi e poi mi veda bello. Volevo guardarmi attraverso te. Ti do un consiglio, ti fa strana la domani, scorda il mio numero, cancella il mio viso. Ho la schiena storta, la voce morta, le mani fredde, le spalle strette, il cervello e il corpo scordinato, le mie braccia ti faranno scordare. Poi mi attacco e sono geloso, vedrai, sono impossibile da amare.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.